dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une grande part de bonheur dont je connais la cause.
Ci sta, oltre al buon umore, quasi a metà giornata, ci sta bene, perché la carica del mattino inizia a scemare, ammettetelo, e per lo sprint che deve portare a mezzodì nulla sembra più indicato. Poi dicono meglio evitare di berlo dopo le 14 o al massimo l'ultimo alle 16. Per quanto mi riguarda, nero, amaro, amarissimo, poi ognuno ha il suo preferito, eh? Espresso, americano, doppio, lungo, ristretto, macchiato, caldo o freddo? Corretto, deca, marocchino, shakerato, caffè freddo, orzo, ginseng, il vostro?
M'hai detto vieni su da me, l'inverno è caldo su da me. Non senti il freddo che fa in questa nostra città? Perché non vieni su da me? Saremo soli io e te. Ti posso offrire un caffè? In fondo che male c'è? Ma cosa hai messo nel caffè? Bevuto su da te, c'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me? Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Il primo fiore mi ha detto che l'inverno ormai se ne va, ma tu rimani con me. Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche Yeah.
Cara Malika, io sinceramente non so cosa abbia messo nel caffè, ma tutto ciò suona benissimo, così come suonano bene i vostri caffè. Jackie ci dice lungo anche fino a 10 al giorno, non so se il medico sarà tanto d'accordo, però lo capisco, perché anch'io ho un passato da caffeinomane. Barbara ci dice rebelde, mi ispira questo rebelde, deve essere un caffè bello forte. Michele invece dice doppio espresso tutte le mattine. Tornando comunque alla domanda di Malika Jan, cosa hai messo nel caffè? Io ripeto, non lo so, cara Malika, però posso dirti che Antonio Bonocore nel suo caffè mette una quantità di zucchero pari al fabbisogno di un nucleo familiare per una settimana. Il tutto per far che cosa? Per spiegare a Giuseppe Loturco, condomino del palazzo dove lui fa il custode, com'è la società del dopoguerra, come funziona quel tipo di società. Una vera e propria lezione di economia, firmata Totò e Peppino.
Dunque, signor Lotrivoli.
Loturco.
Signor Loturco, scusi tanto, mi stia a sentire. Questa è lei.
Questa tazza.
Questa tazza. Questo invece è l'altro, il capitalista.
L'altra tazza.
Profittatore, l'altra tazza. Questo invece è il capitale.
Lo zucchero.
Lo zucchero. Un momento, e se no è finito. Mi lasci fare. Dunque, in origine sono senza zucchero tutti e due, e cioè lo turso.
Turco.
Lo turso e la terza. E la tarza.
La tarza.
La tarza e lo turso.
La tarza.
Lo turco.
Lo turco.
Lei cosa farebbe?
Che farei?
Lo vede? Non lo sa nemmeno lei. Questo invece lo sa. Lo sa e ne approfitta. Cosa pensa lei?
La smetterà una volta.
Lei pensa così perché è un grand'uomo, una persona per bene e ha fiducia nel prossimo. Questo invece no, è continua. Guardi un po'. E continua, continua, continua.
E continua. La tazzina di caffè di Loturco rappresenta il cittadino umile, ma onesto. Mentre quella di Bonocore, che ha innanzi a sé, rappresenta il capitalista, avido, senza scrupoli. Bonocore spiega che le due tazzine sono in principio entrambe senza lo zucchero, che poi la zuccheriera enorme che c'è lì tra le due tazzine rappresenta il capitale, ma col passare del tempo solo quella del capitalista si riempirà di zucchero fino all'orlo. E gli onesti? E gli onesti come loro? A loro non resta che adeguarsi, cioè rinunciare all'onestà, cosa che per la cronaca quella simpatica banda improvvisata mai riuscirà a fare, altrimenti che banda degli onesti sarebbe. La banda altrettanto onesta e speriamo anche gradevole di compagnia di Mille Storie vi dà il buongiorno così con queste tazzine di caffè, le nostre tre tazzine di caffè, la mia, quella di Stefano Ferrando al microfono. E uno dirà, e sai che novità? Invece c'è una novità in stagione, perché non era ancora arrivato al nostro banco di regia Andrea Colosio, mentre al centralino c'è lì, che vi aspetta Michela De Pedrini, 0848 030808 oppure 076 321 1113. Questo lo conoscete già perché avete già iniziato a scriverci dei vostri caffè. Io ho offerto anche a loro, tra l'altro, prima delle note della Vienna Rose, un caffè, perché è sempre piacere. Un caffè è piacevole perché almeno si può anche fare quattro chiacchiere, si può condividere. Il mio preferito, comunque, Andrea, non prendertela, non è quello che ti ho offerto poco fa, che poi tra l'altro lui ha rifiutato, era già bello pimpante. Il mio preferito rimane quello del mattino, il caffè del mattino, però solo quando c'è il tempo a disposizione, perché bisogna fare le cose con pazienza, bisogna goderselo, almeno per chi come me predilige la romantica macchinetta, la moca, che poi ci sono anche le teorie, non dimentichiamo, su come bisogna caricare la moca. Quanta acqua? Quale acqua? Fra l'altro, qualche tempo fa ho visto un barbaro, perché è un barbaro che al posto dell'acqua ha messo il latte per avere una sorta di cappuccino, una cosa immonda. Vabbè. Poi comunque, quanto caffè mettere? Macinato? Macinato come? E soprattutto, la vera domanda, la montagnetta, sì o no?
La macchina espresso, allora, nasce con l'intenzione di preparare il più velocemente possibile un caffè equilibrato. L'acqua, infatti, là dentro viene portata ad alta pressione, circa 9 atmosfere. Questo spinge l'acqua ad attraversare la polvere molto velocemente. Si pressa la polvere e si usa una macinatura molto fine per massimizzare la superficie di contatto tra acqua e caffè. A casa invece la moka porta l'acqua ad una pressione molto più bassa, circa 1,5 atmosfere. Di conseguenza l'acqua attraversa più lentamente il caffè. È una polvere troppo compatta, conseguenza appunto della montagnetta che viene pressata quando chiudiamo la moka, ostacolerebbe il passaggio dell'acqua. Quindi per la scienza è sbagliato fare la montagnetta.
Cioè, adesso si fa sul serio, Emil Storia. Per farvelo capire, abbiamo addirittura scomodato un vecchio amico di Emil Storia, il prof di fisica, Vincenzo Schettini. Il caffè, insomma, il caffè secondo la fisica. Guarda cosa ti abbiamo combinato oggi, addirittura. Per l'ennesima volta, comunque spero per l'ultima, sia chiaro. Montagnetta, no, non si fa la montagnetta nella moka. Fisica o non fisica, per la vera libidine, però il vero piacere è nel silenzio, in quel silenzio della cucina, sentire questo rumore. Senti che sta salendo? Senti? Eh? Poesia, poesia. Sta arrivando, eh? Eccolo qua. Andrea mi sta guardando come si guarda giustamente un pazzo. Però io trovo che questo suono non è un rumore, è musica. Rilassa, quasi con un po' le fusa del gatto. Capita mai magari di prendere il gatto sulla pancia, lui che fa le fusa. Oppure rilassa come il crepitio del camino. Però in più hai quel profumo che pervade tutte le stanze della casa. E rilassa a tal punto che ho scoperto che in rete potete trovare anche dei video che durano mezz'ora, un'ora o più, in cui osservare e ascoltare una moka in azione. Io a questo però non farei commenti.
E ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente in questo nido scaldato ormai da un sole paziente che brucia dentro di
Avete notato? Non ho citato ancora capsule, cialde, ritrovati vari, volutamente, il caffè solubile, non ne ho parlato. Perché? Perché io sono, forse si è capito, uno strenuo difensore, un tifoso della macchinetta. Dalla più piccina, ce l'ho, quella che fa una tazzina solo di caffè, al tirannosauro delle caffettiere, cioè quella enorme, che fa 12 tazzine di caffè.
Allora siamo intesi, eh? Quando comprate una caffettiera basta che guardiate per Benino, sì, se mi ci trovate vuol dire che è proprio una caffettiera Moka Express, fatta dal signor Bialetti a Crusinallo, sì, perché lo sapete anche voi che la caffettiera Moka Express è un... prodotto
Bialetti! Moka Express, per avere a casa l'espresso del bar. Allora, oggi sappiamo che non è proprio così, l'espresso del bar è un po' diverso rispetto a quello della moka, però il claim funziona, e come? Moka, come la città di Moka, con l'H, Moka, forse bisognerebbe farla con l'A aspirata, città nello Yemen, antico crocevia sulle vie delle spezie eppure dello smercio dei chicchi di caffè. A lei si ispira per il nome quel signore coi baffi che vedete sulle celebri macchinette, Alfonso Bialetti. Il buon Alfonso ha una fabbrichetta, come si dice da quelle parti, in zona Omegna, e lui è un artigiano decisamente creativo e al grido appunto di viene avanti creativo, o meglio prendendosi un minuto, facciamo due di pausa, ha l'idea che lo porta a creare appunto la moka. Sta guardando la lessiveuse. Andrea mi sta guardando male. La lessiveuse della moglie, cioè la mamma delle macchine per lavare i panni, è un'altra grandissima invenzione, cioè oltre alla moka, converrete, brevettata tra l'altro in Francia a fine 800, ma inventata da François Proust 30 anni prima, è un prototipo, ecco, diciamo questa, sembra un enorme secchio, ecco, però anche in questo caso, come si dice spesso, è un'altra storia, stiamo parlando di altro. Alfonso, dopo aver osservato questo catino, si rinchiude nella sua officina di Omegna e crea nel 1933 quello che diverrà un oggetto iconico, forse uno degli oggetti più comuni che si trova davvero in ogni famiglia, dalla più agiata alla più umile. tutti hanno una moca in alluminio in casa. Alfonso inventa e Renato poi trasforma letteralmente in oro. Baffo e senso degli affari davvero clamoroso per questa famiglia. Quel baffo che diventa il marchio di fabbrica disegnato da Paul Campani, e quel baffo firma una saga familiare degna di Dallas o Dynasty. Ma torniamo a Babbo Alfonso. La sua fabbrica non è l'unica a Domegna. C'è anche quella di un concorrente, ma al tempo stesso di un amico e presto anche parente, Giovanni Alessi. Fra le due fabbriche scorre il fiume Strona, che con le sue acque fornisce l'energia necessaria. In pochi chilometri, nel giro di pochi anni, si troverà il meglio, diciamo, del mondo casalingo. Bialetti, Alessi, ma non solo, Lagostina, Girmi, Piazza, Calderoni.
Vi chiedete mai cosa c'è dietro agli oggetti che vi passano per le mani tutti i giorni? Bevendo il mio solito caffè, una mattina me lo sono chiesto e ho iniziato a indagare.
Nel 1971 lavoravano 450 dipendenti. Una fabbrica super moderna, anche se ormai qui è un deserto.
Ho scoperto che la moca è stata inventata qui e che assieme ad altri oggetti nati a Omegna è diventato uno dei simboli del Made in Italy.
Se recuperate, ve lo consiglio vivamente, Moca Noir di Eric Bernasconi, vi fate semplicemente un regalo straordinario. Torniamo a Bialetti. Bialetti sforna una moca ogni 4 secondi, sì, una ogni 4 secondi, nello stabilimento inaugurato nel 1954, e inonda letteralmente il mondo con il suo caffè casalingo. Renato un giorno dirà, visibilmente soddisfatto: con tutto quel caffè abbiamo reso isterico il mondo intero. Alessi invece si concentra di più sull'acciaio, su oggetti che in modo particolare dagli anni 70 diventano simbolo di design. Amici, concorrenti, consuoceri, poi a un certo punto ancora di nuovo concorrenti. Quando Alessi decide che è giunto il momento di proporre la propria macchinetta per fare il caffè. E la prima caratteristica che deve avere per distinguersi è l'originalità. Ecco perché sulla della linea viene incaricato Richard Sapper, possiamo definirlo il Michelangelo del design, che va oltre ogni aspettativa. Crea infatti una caffettiera che uno si apre con una sola mano, quindi non dovete avvitarla o svitarla, che fa un caffè altrettanto buono e rapido, e che appunto si apre con un click, praticamente si apre e chiude con un bottoncino e con un click. È la 90-90, che è più morbida nelle linee della moca, è la macchina che addirittura troverà posto al MoMA di New York. Bella, bella, non c'è che dire, ma se io dovessi proprio scegliere, anzi, se devo scegliere, moca tutta la vita, con la sua linea che è rimasta immutata negli anni, quella che, leggenda vuole, ricalca la silhouette della moglie del signor Bialetti. Spalle larghe, vita stretta e fianchi rotondi, quando si dice amore vero, in carne, ossa e alluminio. Blue Hotel on a lonely highway. Blue Hotel. We'll be right back. Ma che bello, che bello. Stiamo condividendo con voi tanti caffè. Se non vedo male, sì, è Irina che infatti dice: a me piace tantissimo quello della schiumetta col bar, ma il migliore è quello che si condivide. Sono assolutamente d'accordo. Anna Rosa ci ha mandato un messaggio, l'ho appena ascoltato, dice: in casa si sono convertiti, o meglio sono tornati alla moca, proprio per quello che dicevo io, proprio per quel profumo che pervade tutta la casa. Quindi e poi aspetta, ne ho vista una bellissima, quella di Tilde, sembra quasi un carretto siciliano, credo che sia una delle linee particolari che sono state fatte nel corso degli anni. Allora, caffè che serve anche per rimanere belli arzilli quando si sta viaggiando, magari dal nord al sud della California, da San Francisco a Los Angeles, per poi fermarsi magari appunto bere un caffè. Loro tendenzialmente bevono quella brodaglia nera, scura, anche loro amara. Però che cosa si fa? Si viaggia e poi si posteggia la macchina davanti alla propria camera. Quell'hotel di cui vi stiamo parlando è qualcosa di nuovo, almeno per come viene concepito al tempo. Siamo infatti negli anni 20, le macchine sono sempre più numerose, le famiglie, gli agenti di commercio sono in tanti a muoversi per lunghi viaggi sulle quattro ruote, ed ecco allora l'idea di due fratelli, ambedue architetti, Arthur e Alfred Heinemann, che prendono una macchina e la piazzano davanti ad un hotel. Cioè, in sostanza, adesso ascoltate, prendete una macchina, quindi un motore, motor, e la mettono davanti a un hotel. Così nasce il primo motel. Siamo nel 1925. Lo slogan tra i tanti, quello forse più azzeccato, è: lasceremo la luce accesa per te. E infatti, se provate a chiudere gli occhi e pensate ad un motel, vediamo tendenzialmente tutti la stessa immagine, la stessa cosa, un'auto, tre gradini di legno, una porta e una finestra velata da una tenda bianca, arancione, tendenzialmente anche un po' sporchina, perché non so perché nell'immaginario collettivo è così, ma fidatevi, non è sempre così. Due sono le tipologie di motel: a ferro di cavallo, con l'accoglienza al centro e le camere tutte intorno, oppure quelli con la reception che è staccata. Tu arrivi con la macchina, fai il tuo check-in e poi ti rechi sempre con la macchina davanti alla tua stanza. Importante, il vero motel non ha mai l'ascensore. Diffidate, se ha l'ascensore non è un motel. Il motel che poi diventa parte della storia americana in tante, tantissime situazioni, reali come di fantasia. Per esempio, come non pensare ad esempio al Bates Motel. Eh sì, è lui, ed è il 1960 quando il maestro del brivido gira l'iconica scena nella camera 1 del motel di Norman Bates e madre. Vabbè, adesso qualche tempo fa mi ricordo che qualcuno ha chiesto di non fare uno spoiler su un film degli anni 50. Sorvoliamo anche su questa cosa. Allora, quella scena, 45 secondi che necessitano, udite bene, di 7 giorni di riprese, 7 giorni per girare quei 45 secondi, 70 posizionamenti diversi di camera e poi 52 tagli al montaggio. Il successo della scena, che fra l'altro sarà anche motivo di litigio fra il regista e uno degli assistenti. Beh, il successo di quella scena non ha una sola ragione, ma di sicuro il fatto che lo spettatore si ritrovi ad avere la medesima soggettiva dell'assassino è qualcosa di davvero speciale. Alle 11:29 spaccate, il mondo si sta dividendo in due parti dopo aver ascoltato questo Come Thelma Louise di Giorgia. Da una parte c'è chi con gli occhi lucidi sta accompagnando Thelma Louise a lanciarsi a tutta velocità sul precipizio dopo un'avventura incredibile sulla Ford Thunderbird del 66. Dall'altra parte invece ci sono coloro i cui occhi schizzano fuori dalle orbite nel ricordare Brad Pitt, giovane autostoppista a torso nudo nella camera di un motel, nudo ma col cappello da cowboy, perché mi sembra giusto, scappare all'alba con i soldi di Thelma, cioè di Gina Davis. Fate voi da che parte stare e poi capiremo tutto. Sono invece le 6 del pomeriggio a Memphis e siamo sul balcone di un motel. Su quel balcone si trova il reverendo Martin Luther King ed è il 4 aprile del 1968. King che decide di seguire le orme paterne, ma che più del padre diventa un leader carismatico, ad immagine per esempio dello sciopero del 55 a Montgomery, quello che segue, ricordate, il grande rifiuto di Rosa Parks di cedere il proprio posto sull'autobus ad un cittadino dalla pelle chiara. Un anno dura quello sciopero e King in prima linea surge a figura di spicco della lotta per i diritti. Con la fama, la leadership, arrivano però anche le minacce, i pericoli, le intimidazioni, i tentativi di omicidio, tutte cose che comunque non scalfiscono minimamente Martin Luther King. In quel 1948, aprile, è a Memphis per sostenere uno sciopero degli operai della nettezza urbana. Infatti due operai sono stati uccisi, schiacciati da un camion. Il giorno prima, una marcia pacifica si conclude con degli scontri e un ragazzo afroamericano perde la vita nelle violenze successive con la polizia. È quel giorno, quella sera in modo particolare, che King tiene un discorso che farà semplicemente rabbrividire molti, perché nelle sue parole pare leggere ciò che accadrà di lì a poche ore. Sono stato in cima alla montagna e non mi importa. Come tutti vorrei vivere una vita lunga, la longevità ha la sua importanza. Ma non mi interessa ora, voglio fare il volere di Dio e Lui mi ha permesso di salire in cima alla montagna. E ho guardato giù e ho visto la terra promessa. Potrei non arrivarci con voi, ma voglio che sappiate stasera che noi, come popolo, arriveremo alla terra promessa. Sono così felice questa sera, non sono preoccupato di niente, non temo nessun uomo. King alloggia al Lorraine Motel, che è una delle poche strutture ad ammettere senza problemi gli afroamericani. Sta nella stanza 306, che è la stessa in cui alloggia ogni qualvolta si reca in città. Sono le 18:01 e lui è sul balcone e fa appena in tempo a sentire Andrew Young, un suo amico, che gli consiglia di prendere un cappotto perché potrebbe avere freddo, quando un colpo di fucile, uno solo, lo colpisce in volto. Il proiettile trapassa la guancia e arriva fino alla spalla. Lo portano al St. Joseph Hospital per un intervento d'urgenza, ma viene dichiarato morto alle 19:05 per quell'unico colpo sparato da James Earl Ray, un criminale comune, un razzista e convinto sostenitore del segregazionismo. Questo è quello che dicono i verbali, è quello che racconta la storia, è quello che dice il processo. Questo è quanto la famiglia di Martin Luther King non crede corrisponda alla verità. Quella per loro sarebbe da ricercare altrove, in un complotto governativo che coinvolge anche l'FBI, ma indovinate un po', questa è un'altra storia davvero troppo complessa, troppo pericolosa. Once upon this planet Earth lived a man of humble birth, preaching love and freedom for his fellow man. He was dreaming of the day peace would come to earth to stay, and he spread this message all across the land. Turn the other cheek, he'd plead. Love thy neighbor was his creed. Pain, humiliation, death, he did not dread. With his Bible at his side, from his foes he did not hide.
It's hard to think this great man is dead. Oh yeah. Well, the murders never cease. Are they men or are they beasts? What do they ever hope to gain? Will my country too late for us all? And did Martin Luther King just die in vain?
Oggi non sentirete nulla di più struggente, di più commovente, di più unico di questo brano. Gene Taylor suona il contrabbasso per Nina Simone e scrive Why the King of Love is Dead, poche ore dopo aver letto appunto della morte di Martin Luther King. E Nina canta e suona per la prima volta questa canzone 3 giorni dopo l'omicidio. Lo fa a New York e canta, beh, vedeva la cima della montagna e sapeva che non poteva fermarsi, vivendo sempre con la minaccia della morte davanti a sé. Si legge proprio questo, si ascolta questo nel testo, una citazione proprio di quel discorso di pochi giorni prima, l'ultimo di Martin Luther King.
One man to overthrow. In the name of love. One more in the name of love. In the name of love. What more in the name of love. One man caught in a barbed wire fence. One man he resists. One boy washed up on an empty beach. One boy never will be kissed. In the name of love. One more in the name of love. In the name of love. One more in the name of love. Shot rings out in the Memphis sky. Free at last, they took your life. They could not take your bride. We'll be right back.
dedicato dagli U2 agli eroi morti dopo una vita a predicare la pace, come Martin Luther King, perché gli eroi non rimangano mai, mai soli. Mille storie, torna domani.
Aperçois.